come Atlante, geopolitica e materie prime.
Dieci e 35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ah, come America Latina. In collegamento Alfredo Somozza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Shaukin, buona giornata ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
E visto che nel titolo c'è la parola chiave materie prime in questo momento, diciamo, sognata a Cuba è il petrolio. C'è una nave russa che sta per arrivare a Cuba con 700.000 barili di petrolio. Diciamo una goccia, però è un segnale importante.
Sì, è importante soprattutto da parte della Russia che non aveva aperto bocca sulla crisi cubana finora. La nave, l'Anatoly Kolodkin, è partito dalla Russia a inizio di marzo, come hai detto porta poco più di 700.000 barili di petrolio. Le stime che questa nave, che tra l'altro arriverà perché Donald Trump stanotte ha detto che ha permesso che la nave russa arrivi a Cuba, come se lui fosse ormai il controllore del mare dei Caraibi, dove ovviamente gli Stati Uniti hanno giurisdizione per quello che riguarda la costa della Florida, ma non sulle navi che vanno a Cuba. Comunque ha detto che ha autorizzato il passaggio di questa nave. Ha detto non ci disturba, se qualcuno vuole regalare del petrolio, perché i cubani sono così messi male che non lo pagheranno, facciano pure. A cosa può servire questo petrolio nella situazione cubana? Beh, secondo gli esperti, questo petrolio, che dovrà essere ovviamente raffinato nelle strutture cubane, dovrebbe produrre 250.000 barili di diesel, e questo è quella quantità di diesel basterebbe teoricamente a Cuba per coprire il consumo di 12 giorni di domanda interna. Ovviamente questo sarebbe, diciamo, per coprire tutto il fabbisogno dell'isola. È certo che il governo farà delle priorità per utilizzare questo combustibile, immaginiamo sulla produzione di energia piuttosto che del trasporto collettivo. Comunque, come dicevi te, è una goccia in una situazione disperata. Cuba in realtà potrebbe comprare petrolio in questa fase, perché tanti paesi glielo venderebbero. Il punto è che Cuba non ha soldi per pagarlo, anche perché la principale fonte di ingressi di Cuba è il turismo. Il turismo, come sappiamo, è praticamente fermo anche per via delle restrizioni sul petrolio, perché gli aerei poi non hanno il combustibile per ripartire. Quindi ecco, la situazione cubana da tutti i punti di vista continua ad essere emergenziale.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron por segunda vez en una corte federal de Manhattan.
También se conoció el primer mensaje del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde que fue capturado el pasado 3 de enero. El texto fue publicado a través de la cuenta de X del venezolano. Dijo que él y su esposa, Cilia Flores, leen los mensajes de apoyo que les envían a la prisión en la que se encuentran en Nueva York. Maduro dijo que están bien, apeló a la paz y a la unión y también pidió oraciones por su caso, 3 días después de comparecer en su primer audiencia.
Ecco Alfredo, la seconda udienza di Maduro in tribunale di Manhattan e poi questo messaggio di Pasqua alla popolazione venezuelana, ai dirigenti venezuelani.
È un messaggio che per il tono potrebbe essere stato scritto da un vescovo. Maduro non ha mai fatto mistero di essere molto credente, ma ha fatto veramente un messaggio molto ecumenico sulla riconciliazione e la pace, quindi probabilmente anche è un messaggio a qualcuno in Venezuela, in giro per il mondo. La seconda udienza sono cambiati i termini dell'accusa, nel senso che lui non è più accusato, e questo era già accaduto nella prima udienza, non è più accusato di essere a capo del fantomatico cartello dello Soles, che la stessa accusa statunitense ha riconosciuto non esista, ma adesso ci sono 4 capi di imputazione per lui e 3 per la moglie, Silvia Flores, con l'ipotesi che non abbia soltanto tollerato ma attivamente sostenuto un sistema di traffico di narcotraffico su scala internazionale, in collaborazione con cartelli criminali e gruppi armati che Washington ritiene terroristici. Quindi sostanzialmente a questo punto non è il capo di un cartello che poi non esisteva, ma è ha favoreggiato, diciamo, ha agevolato il narcotraffico internazionale sui gruppi terroristici. Ovviamente sono accuse più leggere, ma in base alla legislazione statunitense sono accuse che possono valere molti anni di carcere. La difesa come si sta muovendo? Da un lato stanno contestando il merito delle accuse, ovviamente, e dall'altro lato stanno denunciando violazione strutturale dei diritti dell'imputato alla difesa. Soprattutto viene contestato luogo la liceità della cattura, del trasferimento di Maduro, cioè il fatto che sia stato sequestrato e non estradato, ma ancor di più, e questa è stata la novità di quest'udienza, il fatto che il regime di sanzioni internazionali imposte al Venezuela, che non sono state ancora tolti formalmente, nel senso che Trump, per quanto dice di essere molto soddisfatto, mantiene il regime di sanzione e volta per volta autorizza. Ecco, la difesa dice che questo regime di sanzione, cioè l'embargo contro Venezuela, impedisce allo Stato venezuelano di sostenere economicamente la difesa della coppia. E quindi determina una limitazione concreta sul diritto della difesa, che viene garantito dal sesto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La Corte ha ribadito che se per qualsiasi motivo la difesa non potesse essere pagata dal Venezuela, come sta succedendo, comunque Maduro ha diritto a un'assistenza legale gratuita ed effettiva. Quindi ecco, sono questi i termini sui quali si sta muovendo la difesa. Da un lato dire: lo avete portato in modo illegale Maduro fin qui, a Maduro non viene permesso di difendersi come vorrebbe perché il governo venezuelano non può pagare gli avvocati. E poi entriamo nel merito: lui non era il capo di un cartello, questo l'avete già capito, dimostrateci che abbia agevolato il narcotraffico. Quindi un processo che andrà per le lunghe, anche se il giudice, che si chiama Alvin Hellerstein, c'è un giudice con una grande esperienza, ha 92 anni, quindi bisogna capire se effettivamente sarà il giudice a vedere alla fine di questo processo, che in Venezuela viene ormai molto poco seguito, anche se in Venezuela ci sono e continuano ad esserci manifestazioni. Ad esempio c'è stato il giorno dell'udienza, manifestazione a favore della libertà di Nicolás Maduro, ma il governo di questo praticamente non parla.
Adesso andiamo in Venezuela. Comunque le cose stanno piano piano stanno cambiando e diciamo la nuova leadership sta rafforzando il suo potere. Io non so, Alfredo, se stanno anche cercando di azzerare il vecchio regime, che comunque loro fanno parte del vecchio regime. Cambiare per non cambiare nulla, ecco.
È molto gattopardesca. In realtà, se vogliamo essere più sottili, quello che stanno eliminando è l'entourage di Maduro e stanno anche ripescando qualche vecchia figura del chavismo. Quindi diciamo che è una partita interna al regime tra quelli che erano più vicini a Maduro, come Alex Saab, del quale abbiamo già parlato, che era l'uomo dei mille segreti, cioè l'uomo che riciclava i soldi per conto di Maduro, ma soprattutto è stato fatto fuori, è stato fatto dimettere Vladimir Padrino López, che è uno dei due pezzi da 90 di quel governo, l'altro Diosdado Cabello. Cioè López è un generale, ministro della difesa, l'altro Diosdado Cabello che è il ministro degli interni. Lui era da 12 anni che era al governo, si veniva considerato il garante dell'appoggio dell'esercito a Maduro ed è stato eliminato, ma è stato, diciamo, il nuovo ministro della difesa venezuelana, se vogliamo, è ancora più problematico. È sempre un generale, si chiama Gustavo González López. Lui è stato a lungo capo dell'intelligence, del servizio bolivariano di intelligence del Venezuela, è stato anche ministro della difesa nell'ultimo anno di Chavez. e a quell'epoca lì risale le sanzioni a persona che aveva avuto da parte degli Stati Uniti ai tempi di Barack Obama, in quanto responsabile complice di atti di violenza, di violazione dei diritti umani. Addirittura, quando fu sanzionato, Maduro, lo nominò ministro degli interni, lui all'epoca era ancora, a capo del servizio di intelligence, fece il ministro degli interni soltanto per un anno senza lasciare l'intelligence e addirittura per quell'anno lì anche è sotto sanzione da parte dell'Unione Europea. Quindi non è che diciamo, è saltato uno dei responsabili delle accuse da parte dell'opposizione di violazione dei diritti umani, è stato sostituito con un volto nuovo, eccetera. No, è stato sostituito con un volto ancora più problematico, il che ci fa capire che effettivamente qua non si parla di rinnovamento, ma semplicemente di resa dei conti all'interno del governo venezuelano, che poi formalmente Delcy Rodríguez lo ripete più o meno ogni giorno, se andate a vedere i suoi profili Facebook, continua con queste grandi aperture verso gli Stati Uniti, cioè non soltanto ha riaperto l'ambasciata degli Stati Uniti a Caracas, ma il Venezuela sta riaprendo le proprie ambasciate negli Stati Uniti. Non soltanto gli Stati Uniti gestiscono il petrolio venezuelano decidendo chi e come venderlo, ma addirittura settimana scorsa c'è stato un primo carico di oro, il Venezuela è un grandissimo produttore di oro, che è stato mandato negli Stati Uniti per essere tenuto in deposito negli Stati Uniti a garanzia. Quindi ecco, un paese che dal punto di vista sovrano e totalmente sottomesso alla volontà degli Stati Uniti, ma che internamente continua ad utilizzare una retorica rivoluzionaria. I cambiamenti non sono cambiamenti verso un'apertura all'opposizione, ma semplicemente una resa dei conti all'interno del regime. E l'opposizione che dice di stare organizzandosi per quando si dovrà andare a votare, cosa della quale ancora non c'è la minima notizia nella minima prospettiva.
Andiamo in Messico, il governo ha presentato i risultati di una revisione del registro nazionale delle persone scomparse irreperibili, quelli cosiddetti desaparecidos in Messico. Questa è la diciamo, conferenza stampa quotidiana del mattino della presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces, la cifra de desaparecidos en México es de 130 mil y de ahí se derivan tres categorías. ¿Es
Pon,
así?
ahora te lo. O sea, realmente, desde el análisis que nosotros hemos hecho, son 43.128, que son aquellos que no tenemos registrados, o sea, que no tenemos ningún registro. Ahora, de los 40.308 que hay registro y que ya tuvieron una actividad, ya encontramos una parte de ellos. Ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida. Y los 46.742.
Ecco Alfredo, si sta facendo un po' di ordine nel database delle persone che sono scomparse.
E finalmente, intanto ti do una piccola notizia ai nostri ascoltatori, ma proprio una chicca che rispetto a questo c'entra anche nel sondaggio annuale sulla popolarità dei presidenti. Claudia Sheinbaum per la prima volta ha superato Nayib Bukele, presidente del Salvador. Attualmente la Sheinbaum è il presidente dell'America Latina più popolare col 72%, seguito da Bukele al 71%, poi gli altri partono dal 50% in giù. Sì, finalmente si fa chiarezza. Ricordiamo che i desaparecidos del Messico sono i desaparecidos del narcotraffico e della criminalità organizzata, no, no, non da parte dello Stato, a differenza di quelli degli anni 70 in Sud America. La cifra di cui si era parlato sempre è di 130.000 persone. Di questi non si è mai pensato, a differenza dei desaparecidos del Sud America, che fossero tutti morti, perché il narcotraffico utilizza come modus operandi quello del sequestro per far lavorare come schiavi delle persone che hanno certe competenze. Gli informatici, i contabili, eccetera, vengono tenuti sequestrati, segregati anche a vita nei covi del narcotraffico. Comunque, quello che ha fatto il governo potrebbe sembrare semplice, ma nessuno l'aveva fatto finora, cioè quella di controllare sulle denunce di scomparse se quelle persone avevano dato un segnale di vita da qualche parte, cioè fondamentalmente se avevano chiesto un certificato, se avevano presentato una dichiarazione di redditi, si erano presentati per qualsiasi pratica in un comune, e così è venuto fuori che 40.308 persone, cioè il 31% del totale di quelli che si ritiene disaparecido, in realtà effettivamente avevano fatto qualcosa con lo Stato da altre parti, quindi ovviamente adesso stanno tentando di localizzare queste persone per avere la conferma che sono vive. E finora lo hanno fatto con 5.300 persone che adesso sono, diciamo, riclassificate come persone ritrovate. E a questo punto si comincia a fare chiarezza, anzitutto a parlare di numeri un po' più certi, perché se un terzo di quella cifra lì riguardava persone che si sono trasferite ma che non erano morte né sequestrate, sicuramente ci sarà una cifra consistente che riguarda i desaparecidos di altre nazionalità, centroamericani, honduregni, guatemaltechi, salvadoregni, che transitarono dal Messico per andare verso gli Stati Uniti, furono risucchiati da, ad esempio, dai cartelli, che come una delle loro voci di finanziamento era quella del sequestro dei migranti per chiedere riscatto alle famiglie. E poi ci saranno ovviamente anche quelli effettivamente sequestrati o ammazzati da parte dei cartelli. Ecco, ma affrontare questa partita è un dato politico molto importante, perché ovviamente parliamo di 130.000 persone, dietro queste persone ci sono famiglie intere, quindi è un problema che riguarda una cifra molto importante di messicani, ed era una macchia per lo Stato che non si era mai impegnato per capire se effettivamente queste persone fossero, in che modo, per quale motivo non ci fossero più.
A proposito di chicche, Alfredo, facciamo sentire un brano di una cantante molto impegnata del Guatemala, Rebecca Lane, si chiama Así Te Buscaré, Così Ti Cercherò. È una canzone uscita qualche anno fa, noi in Esteri l'avevamo mandata in onda, e nasce dalla collaborazione tra il collettivo Buscadoras Guanajuato, che è lo stato messicano che è epicentro, diciamo, di queste sparizioni. E il testo è scritto da un nostro collaboratore che è ricercatore all'Università di León, Fabrizio Lo Russo. Sentiamo, eccolo. Ecco, Alfredo, questo per dire che c'è una rete straordinaria di donne, soprattutto, che cercano i loro cari. Poi mi ricordo una intervista a Papa Francesco che, parlando del desaparecidos in Argentina, diceva che sono sempre le donne, parlava delle abuelas, sono sempre le donne che cercano i loro figli, mai i maschi, ecco. E anche in Messico viene confermata questa, diciamo, questo fenomeno.
È proprio così, Sciauchi. Noi tra l'altro le abbiamo conosciuto a Milano qualche anno fa, la presidente dell'Associazione delle Madri dei Desaparecidos Messicano, che si sono organizzate seguendo il modello ovviamente di quelle più anziane, quelle madri di Plaza de Mayo, che sono state il primo gruppo organizzato con quelle caratteristiche, ma è proprio così. E sono, se vogliamo, pur essendo ovviamente dei gruppi di associazioni di persone che chiedono giustizia, quindi che non hanno rivendicazioni, diciamo, politiche se non riguardo a quell'argomento, sono diventati, e lo sono stati ad esempio in Sud America, l'opposizione più insidiosa da parte per le dittature, ma anche in Messico, se vogliamo, hanno spronato il potere costantemente, perché in Messico non c'è soltanto il problema dei desaparecidos, ma il problema delle fosse comuni, delle strage, del narcotraffico, dell'uccisione dei giornalisti, che il Messico da sempre è il paese al mondo, insieme alla Russia a lungo, dove vengono uccisi più giornalisti ogni anno. Quindi ecco, le madri desaparecidos, diciamo, ricordano al potere tutta una serie di questioni che hanno a che fare con la sicurezza e che vanno oltre gli accordi che molto spesso la politica ha fatto con i cartelli per, diciamo, un quieto vivere reciproco, e questo non soltanto in Messico, ovviamente. Quindi ecco, una presenza importante, una presenza soprattutto che costruisce anche una memoria e un precedente sulle cose che succedono in un paese, a maggior ragione in un paese come il Messico, dove tutto è rimasto sempre molto nascosto. Noi ancora oggi non sappiamo esattamente cosa sia successo a Ciudad Juárez, con queste decine, centinaia di donne scomparse, ritrovate morte, che hanno dato vita alla parola femminicidio e che hanno dato vita ai movimenti femministi che dal Messico partirono e percorsero l'America Latina fino in fondo, dove nasce il movimento Non Una di Meno, ma in base a una poesia che si ispira come nome a una poesia fatta e scritta da una poetessa di Ciudad Juárez, che anche lei fu uccisa dai sicari. Ecco, il Messico da questo punto di vista ha tanti misteri nel tempo mai chiariti, e quelle richieste hanno portato forse a un inizio di chiarimento su delle pagine molto molto buie.
Ecco Alfredo, abbiamo due minuti per cercare di raccontare questa ricerca molto interessante sulla religione in America Latina.
Sì, la ricerca è il Pew Research Center, che ha condotto un sondaggio nel 2024, quindi recente, in 6 paesi, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù, stabilendo che i cattolici oggi rappresentano tra il 46 e il 67% della popolazione adulta in questi paesi. La maggioranza cattolica più solida si registra in Messico e in Perù, quella più bassa è in Brasile e in Cile, per motivi diversi. In Brasile perché è il paese con più pentecostali, cioè il 33%, il 35% dei brasiliani ormai fanno parte di una chiesa pentecostale. E in Cile, e questo è un fenomeno che ha stupito molto, perché un terzo degli adulti, cioè il 33%, si dichiarano affiliato, cioè aderiscono non aderiscono a nessuna chiesa, quindi sono al di fuori, con diverse posizioni, agnostici, atei, eccetera. È il paese con la quota più alta di persone che non si considera parte di nessun'altra chiesa. Nel 2024 i pentecostali, tra tutte le religioni, tra le varie varianti del protestantesimo, è quella più importante, cioè il 64% dei protestanti latinoamericani sono pentecostali. E l'ultimo dato, le persone che sono usciti volontariamente, cioè che hanno fatto l'atto formale di sbattezzarsi, come si dice, dalla Chiesa, in Cile è il più alto, il 26%, mentre quello più basso è quello del Brasile, con il 2%, paese nel quale però, diciamo, dall'altra parte, formalmente continua ad essere il paese con più cattolici al mondo, ma nei fatti si sta avvicinando quasi al 40% della quota di brasiliani che aderiscono altre chiese, per questo motivo che le chiese riformate in Brasile sono diventate una potenza politica importantissima, che ormai decidono il destino delle elezioni.
Alfredo, noi ci sentiamo tra 2 settimane, perché Pasquetta...
Sentiremo uno speciale, giusto?
Sì, sì, sì. Ci sarà uno speciale lunedì prossimo sul golpe, 50 anni del golpe in Argentina, e poi noi quando ci sentiremo forse ci sarà da commentare elezioni in, non mi ricordo più, in, in, beh, in Colombia, no?
In Perù,
in Perù,
ancora.
Sì.
In Perù, sì, sì.
E ovviamente in esteri, in questi 15 giorni sicuramente c'è molto ancora da raccontare su Cuba, Venezuela, Messico. Grazie Alfredo e buone feste.
Grazie Sciocchi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, buona Pasqua.
E buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare. Un caro saluto da Sciocchi.